Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera. Buonasera a voi tutti che siete in ascolto. Vorrei dedicare la puntata di questa sera a padre Ugo Vanni, un grande studioso dell'Apocalisse, che il Signore ha chiamato a sé giovedì scorso nella celeste Gerusalemme. Padre Ugo Vanni è stato un grande studioso dell'Apocalisse, ha insegnato ad amare la scrittura a migliaia di studenti del Pontificio Istituto Biblico e della Pontificia Università Gregoriana. Io ho avuto la grazia di averlo come maestro, amico e anche direttore della mia tesi di dottorato alla Gregoriana. E perciò è a lui che vorrei dedicare la puntata di questa sera, proponendovi un percorso nell'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse appunto. Tra i pregi di padre Vanni, oltre la serietà metodologica, la precisione esegetica e la bellezza letteraria, c'è il merito di aver reso accessibile l'Apocalisse, che non è per niente un libro facile, ma lui l'ha resa accessibile a un grande pubblico, mettendo in luce soprattutto la dimensione liturgica dell'Apocalisse e il ruolo ermeneutico dell'assemblea cristiana che nel giorno del risorto, la domenica, si ritrova a celebrare il suo Signore e a leggere alla luce delle scritture ciò che sta accadendo nella storia. Io ho avuto modo anche di curare insieme all'amico Angelo Colacrai un libro in onore di padre Ugo Vanni per il suo 75esimo compleanno, intitolato Apocalipsis, un percorsi nell'Apocalisse di Giovanni, pubblicato dalla Cittadella Editrice, e padre il Cardinal Martini fece proprio la presentazione a questo libro. E parlando di padre Vanni, il Cardinale Martini, quindi direi che è una voce autorevole, dice così il Cardinal Martini nella presentazione di questo voluminoso libro che raccoglie studi in onore di padre Vanni per il suo compleanno. Padre Vanni, dice il Cardinal Martini, parte dalla filologia e dallo studio della struttura letteraria per cogliere nel libro dell'Apocalisse la presenza di un'azione liturgica che fa come da sfondo a quanto viene proclamato dal libro. Così egli è riuscito ad avvicinare l'Apocalisse alla vita concreta delle comunità cristiane. Non si tratta perciò di un libro chiuso e misterioso, anche se tanti sono ancora i simboli che attendono di essere interpretati, ma di un libro vicino all'esperienza quotidiana dei primi credenti, i quali esprimevano soprattutto nelle preghiere e nei cantici la loro ammirazione di fronte al disegno divino della storia. Con la liturgia v'è dunque anche la chiave della storia, che permette di comprendere il fulcro delle ricerche di padre Ugo Vanni. L'Apocalisse non è un libro che parla unicamente di un futuro escatologico, ma un libro, e anzi, per molti l'Apocalisse è uguale distruzione, fine del mondo, no? Dice il Cardinal Martini, è un libro che vuole aiutare a interpretare la storia presente e futura del popolo di Dio e a discernere l'agire divino nella oscurità delle vicende umane. E poi il Cardinal Martini ricorda anche il sottotitolo di un altro libro di padre Vanni, l'Apocalisse guida di spiritualità, perché padre Vanni si è sempre preoccupato di sottolineare gli aspetti di nutrimento spirituale presenti nella scrittura. E mi piace anche ricordare che proprio alla vigilia della sua morte sono state consegnate le ultime bozze di un grande commento di padre Vanni all'intero libro dell'Apocalisse, che uscirà ad ottobre, pubblicato dalla Cittadella Editrice di Assisi. Dunque, tutto questo perché? Ma perché mi sembra giusto, sulla scia dei suoi studi, del suo amore appassionato per la scrittura, entrare anche noi questa sera, ricordandolo. Io ho un debito di gratitudine, ma credo che un debito di gratitudine nei confronti di Padre Vanni lo abbia l'intera Chiesa italiana. Lui è stato un maestro di scrittura e in particolare esegeta del libro dell'Apocalisse per migliaia di studenti, ha formato generazioni di sacerdoti, di religiosi, religiose, di popolo di Dio, perché appunto i suoi libri, penso a un libro molto semplice pubblicato dalla Quiriniana che ha appunto questo sottotitolo, un'assemblea liturgica interpreta la storia. Ebbene, questo libro ha fatto una decina di edizioni, è andato a ruba, potremmo dire, a me lo aveva dedicato già nel 79, Apocalisse, un'assemblea liturgica interpreta la storia. È un'ora che non si presta a fare un'esegesi dettagliata del libro, ovviamente, ma quello che vi propongo è un percorso snello e direi vi enuncio alcuni quadri di questo percorso in modo che poi possiamo tenere come una mappatura. Primo, nel giorno del Signore vedremo quello che Padre Vanni chiama il dialogo liturgico iniziale. Poi sette stelle nella mano del risorto, sette lettere d'amore, un altro passaggio, sette lettere d'amore alla Chiesa, alle sette chiese, e quindi un altro quadro, un'altra scena, sali quassù, una porta aperta nel cielo. Poi vorrei, dopo l'intervallo magari musicale, vedere l'agnello, e il libro sigillatissimo dai sette sigilli che solo l'agnello può aprire, la fidanzata dell'agnello, la celeste Gerusalemme e il titolo di questa conversazione, lo spirito e la sposa dicono vieni Maranatà, vieni Signore Gesù. Padre Vanni carissimo è già entrato nella celeste Gerusalemme, con lo spirito ha detto dalla profondità del suo essere, vieni, e il Signore Gesù è venuto, lo ha preso nel suo abbraccio, lo ha introdotto nella celeste Gerusalemme. Allora partiamo con questa meditazione, con questo percorso biblico, con il dialogo liturgico iniziale, se volete anche con la ambientazione a partire dal verso 9, nel giorno del Signore. Ma prima sentiamo Giovanni al verso 4, l'autore dell'Apocalisse, Giovanni, alle sette chiese che sono in Asia, l'attuale Turchia. Grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, e dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. Chi è Gesù? Come lo presenta l'autore dell'Apocalisse? È bellissimo, sentite chi è Gesù per il nostro autore, colui che ci ama. Gesù è colui che ci ama, verso 5, a colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen, risponde tutta l'assemblea. E poi c'è una citazione della scrittura che dice, ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, che lo hanno messo sulla croce e trafitto. E per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Beh, già da questo dialogo liturgico iniziale sentiamo che siamo introdotti nel vivo di una Chiesa che prega, che invoca il Signore Gesù come colui che ha liberato, ci ha lavati tutti nel suo sangue e ha fatto di noi il regno, il suo regno, ha fatto di noi sacerdoti. Qui non sta parlando ai preti, qui sta parlando al popolo di Dio, tutti siamo sacerdoti, dobbiamo ricordarcelo. Per troppo tempo lo avevamo dimenticato, il Concilio Vaticano II ne ha parlato proprio nella Lumen Gentium e la lettera prima di Pietro con l'Apocalisse sono i due testi del Nuovo Testamento che ricordano la grande dignità sacerdotale e regale del popolo di Dio. Ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. E questo Gesù che ci ama, che è l'Alfa e l'Omega, che è colui che è, che era e che viene, cioè l'inizio, il centro, la fine, il cuore del mondo, a lui veramente tutta la nostra lode. Dunque ricordiamolo che siamo coinvolti nel dinamismo della Pasqua del Cristo, siamo fatti suo regno, un popolo che gli appartiene e che partecipa del suo stesso sacerdozio. Tutti noi battezzati, uomini e donne, siamo sacerdoti. Parola di Dio, parola di Giovanni nel libro dell'Apocalisse, parola di Pietro nella sua prima lettera, parola di Dio. Dunque, ricordiamo la nostra dignità sacerdotale. Fin dalle prime battute dell'Apocalisse ci ha detto questo, ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio. Non possiamo dimenticarlo, non per chiuderci in un ambito cultuale, ma per mettere in contatto nella dinamica dell'incarnazione le realtà terrene con la trascendenza di Dio. Lo Spirito Santo, ci abilita a offrire noi stessi. Siamo sacerdoti, anzitutto di noi, siamo chiamati a offrire noi stessi come sacrificio santo, vivente, gradito a Dio, lo ricorda anche Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 12, ma siamo chiamati ad essere sacerdoti di tutta l'umanità, anzi del cosmo, del creato. E questo contatto, questa mediazione liturgica sacerdotale, proprio perché nell'abbraccio amoroso del Padre il creato e l'umanità tutta trovi pienezza di gioia e di compimento. Dopo questo dialogo liturgico abbiamo una visione, una visione che Giovanni, il quale si presenta come fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, è compagno anzitutto di sofferenza, perché la Chiesa dell'Apocalisse, le Chiese a cui l'autore dell'Apocalisse si rivolge, sono Chiese che soffrono la persecuzione. Ebbene, l'autore dell'Apocalisse è un uomo dello Spirito, un testimone appassionato del Signore Gesù. Egli si presenta in piena solidarietà con i suoi fratelli di fede, con i quali condivide tre doni: tribolazione, regno e capacità di resistenza, di perseveranza, ipomone in greco, di sopportazione, ma sopportare, resistere. Giovanni è uno che sa resistere. E tribolazione, regno e capacità di resistenza sono tre realtà collegate nel dinamismo del regno di Cristo, tre dimensioni che si compenetrano. Le comunità ecclesiali dell'Apocalisse sono poi vengono chiamate per nome le sette chiese, sono Efeso, che è il capoluogo dell'Asia minore, era il centro della missione apostolica di Paolo in Asia. Quindi Smirne, 75 chilometri a nord di Efeso, la terza nominata è Pergamo, quindi Tiatira, Sardi, Filadelfia, Laodicea. Sono comunità ecclesiali che si trovano tutte nell'attuale Turchia e si trovano a vivere nell'afflizione. Ma oltre che a vivere nell'afflizione e ad essere partecipi della passione del Signore, vivono nella consapevolezza che il Signore è risorto ed è vivo in mezzo a loro. E in questa situazione allora rendono attivo l'amore salvifico del Cristo. Giovanni dice subito, leggo il testo, che è a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù, quindi a motivo del suo impegno di evangelizzazione, che si trova deportato a Patmos, un'isoletta del mare Egeo. Leggiamo. Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno, nella resistenza, nella appunto perseveranza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente come di tromba che diceva: quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Giovanni è deportato a Patmos, un'isoletta del mare Egeo, è bloccato nel suo ministero, è isolato, lontano da queste amate chiese. Però tanta limitazione non blocca affatto la libertà dello Spirito. Proprio nel giorno del Signore, quando si raduna l'assemblea liturgica, quando il giorno del Signore è la domenica, no? Quindi quando la comunità cristiana si raduna per celebrare la liturgia, il nostro Giovanni, l'autore dell'Apocalisse, è preso, afferrato dallo Spirito, che lo coinvolge in una appassionata relazione con Gesù, con il Cristo e anche con la Chiesa. E lo Spirito abilita Giovanni a guardare la storia dall'alto, dalla prospettiva di Dio. Vedremo, si apre una porta nel cielo e Giovanni è invitato a salire, sali quassù. Ma continuiamo la lettura del testo e in questa visione iniziale Giovanni è sorpreso da una grande voce, una voce come di tromba, che risuona improvvisa alle sue spalle. Anche al Sinai, nella grande teofania del Sinai, la visione, la teofania è preceduta da un fortissimo suono di tromba. Dovremo leggere Esodo al capitolo 19, qui leggo però Apocalisse, il seguito, il verso 12 del primo capitolo. Mi voltai per vedere la voce che parlava con me. Sentite, vedere la voce, è stupendo. Questa voce non solo Giovanni la sente potente, ma è tale che gli sembra di vederla. E mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi sette candelabri d'oro. E in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. I capelli del suo capo erano candidi, simili a lana candida come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. I piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente purificato nel crogiuolo. La sua voce era simile al fragore di grandi acque, teneva nella sua destra 7 stelle e dalla bocca usciva una spada affilata a doppio taglio e il volto era come il sole quando splende in tutta la sua forza. Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli, posando su di me la sua destra, disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ora vivo, vivo per sempre, e ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito. Il senso nascosto delle 7 stelle che hai visto nella mia destra e dei 7 candelabri d'oro. Il senso nascosto è questo. Le 7 stelle sono gli angeli delle 7 chiese e i 7 candelabri sono le 7 chiese. Abbiamo letto il primo capitolo dell'Apocalisse e ora cerco di fare alcune sottolineature. Soprattutto vi avrà colpito, sono sicura, il numero 7, che è un numero simbolico di totalità, di pienezza. Nel giorno del Signore irrompe potente la parola del risorto, che dice: quello che vedi scrivilo e mandalo alle 7 chiese. Ciò che Giovanni vede non è dunque destinato a rimanere privato soltanto per lui, ma va comunicato alle 7 chiese, in modo che si approdi a un vedere comune, a un discernimento ecclesiale. Tu vedi e adesso scrivi ciò che hai visto, ciò che hai udito, in modo che la Chiesa nel suo insieme, perché il numero 7 nell'Apocalisse indica totalità, per cui le 7 chiese simboleggiano tutta la Chiesa nella sua dimensione universale. Ma, e guardate com'è abile qui il nostro autore, l'autore dell'Apocalisse, il fatto che queste 7 chiese, dunque tutta la Chiesa, ma sono chiamate per nome, e quindi da un lato c'è la totalità, dall'altro c'è la particolarità, la singolarità, potremmo dire la Chiesa locale, particolare, e con il suo volto inconfondibile, i tratti caratteristici, gli aspetti umani e anche storico-culturali di ciascuna Chiesa locale. Quindi Giovanni riesce a mettere insieme con il numero 7 la Chiesa universale, con il nome delle 7 Chiese particolari la dimensione locale, storica, particolarissima, il volto inconfondibile di ogni Chiesa. E poi 7 stelle, cosa vede Giovanni? Si volta per vedere la voce e vede, lo abbiamo sentito, vede 7 stelle che sono nella mano del vivente. Ora, il risorto appare a Giovanni in una veste sacerdotale, in abito bianco, lungo fino ai piedi, cinto al petto da fascia d'oro, e il risorto, vestito appunto in veste sacerdotale, sta in mezzo a 7 candelabre, che sono anch'essi di oro. Il risorto ha al petto una fascia d'oro e sta in mezzo a 7 candelabri. Notate che ogni candelabro ha 7 braccia, quindi vedete il numero 7, 7 candelabri, anch'essi d'oro, e nella mano destra, la mano della benedizione, la mano dell'azione, quella con cui si agisce. Ebbene, nella mano destra del risorto ci sono 7 stelle, bellissimo, la mano destra a 7 stelle, quindi 7 luci, simboli delle chiese, della loro bellezza trascendente. Ma che bella questa chiesa! è rappresentata da 7 candelabri d'oro, è rappresentata da 7 stelle che sono tenute salde nella mano del Signore risorto. E mi piace vedere proprio come Giovanni, in contatto con lo Spirito Santo, contempli anzitutto l'intimo mistero della Chiesa. La Chiesa nella sua bellezza e santità. È bella la Chiesa, è bella, anche se noi la vediamo e sentiamo sempre infiniti scandali e cose che ci fanno male non solo all'orecchio ma al cuore. Però Giovanni vede anzitutto la bellezza trascendente della Chiesa, come un candelabro d'oro, come una stella. Brillano 7 stelle nella mano del risorto, è una danza di luce nella notte, una celeste danza di luce. E non è forse perché la bellezza della Chiesa risplendesse in tutto il suo fulgore, in tutta la sua luce, il suo fulgore, che Papa Giovanni XXIII ha voluto il Concilio Vaticano II. Il Concilio è stato come una terapia di bellezza, per togliere macchie e rughe dal volto della Chiesa, e Papa Francesco cerca di, con tutta la sua energia, di attualizzare il Concilio, di rendere bella questa Chiesa, perché sia giovane, come una sposa innamorata. Allora questo desiderio di nuova freschezza, vitalità, bellezza, è tutto questo è dentro anche, è stato nel ministero di Padre Vanni, la sua passione per la Chiesa e il voler portare l'Apocalisse come un libro non strano, non dice la fine del mondo, no, è un libro che dovremmo proprio riprendere in mano. Anzitutto perché ci descrive il mistero, la bellezza feriale della Chiesa, questa Chiesa che Gesù ama, che ha lavato con il suo sangue. E in primo piano nell'Apocalisse spicca proprio una relazione di amore appassionata, un profondo apprezzamento e la profonda conoscenza di Gesù per la sua Chiesa. Questa conoscenza emerge poi nella prima parte dell'Apocalisse, che comprende le 7 lettere. Io le ho chiamate 7 lettere d'amore. Ma perché è così? Cristo detta queste lettere, invitando appunto, le rivolge all'angelo della Chiesa, che è probabilmente quest'angelo figura del Vescovo. E ad ogni chiesa il Cristo si rivolge con delle immagini e una simbolica caratteristica. Ascoltiamo cosa dice alla chiesa di Efeso, che è la prima lettera interpellata. All'angelo della chiesa che è a Efeso scrivi: così parla colui che tiene le 7 stelle nella sua destra. Vedete che viene ripreso questo simbolo. E chi è Gesù? Colui che tiene le 7 stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Questa ripresa della visione sottolinea appunto la bellezza trascendente della Chiesa e la dimensione liturgica, perché il candelabro ci rinvia appunto alla dimensione liturgica, il candelabro che era nel Tempio di Gerusalemme, la menorah che è presente anche in ogni famiglia ebraica, che viene accesa soprattutto nel giorno di sabato, e quindi la dimensione liturgica. Ebbene, a questa chiesa di Efeso, colui che tiene nella mano le 7 stelle, cammina in mezzo ai candelabri d'oro, simbolica della Chiesa universale, dice così: conosco le tue opere, la tua fatica e la tua perseveranza. Hai molto sopportato per il mio nome senza stancarti. Beh, è bello sentirsi intimamente conosciuti da Gesù. Egli conosce bene la nostra anche fatica, la generosità, la resistenza, conosce la sofferenza di tante famiglie, le attese spesso frustrate di molti giovani, il lavoro di tante donne, di tanti uomini onesti, conosce la dedizione dei presbiteri, quanto bene in silenzio, nascosto, fa molto più rumore, notizia, un albero che casca, no? Uno scandalo, che tutto il bene, la foresta che sta crescendo. Ma Gesù conosce il bene che c'è dentro di noi, il bene, la bellezza che è nella sua Chiesa, però non gli sfuggono le ombre, non gli sfuggono i ritardi, le chiusure, e Gesù, il risorto, non indulge a vane compiacenze, anzi, smaschera ipocrisie e falsità, mette il dito sulla piaga, prima che arrivino i media, arriva Gesù, il risorto, a mettere il dito sulla piaga della sua Chiesa, perché la parola di Gesù, la parola del risorto, è come spada a doppio taglio, va dritta al cuore, incide, purifica, rinnova. E proprio perché è amante, il Cristo dell'Apocalisse, attiva il dinamismo della conversione. Cosa rimprovera alla Chiesa di Efeso? Dice così: conosco le tue opere, la tua fatica, ma ho da rimproverarti questo, di avere abbandonato il tuo primo amore. Rimprovera di avere abbandonato il primo amore, l'agape dei primi tempi. Quale amore? La Chiesa di Efeso ha sopportato molte prove a causa del nome di Cristo, e dunque non sembra essere in questione la fede e l'amore per Gesù, ma piuttosto è in questione la fraternità, l'agape reciproco, l'amore fraterno, che è l'unico comandamento di Gesù a ben vedere, no? Non ci ha detto forse amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, da questo vi riconosceranno, vi do un comandamento nuovo, è il suo comandamento. E allora questa Chiesa di Efeso, ma lo dice la Chiesa di Efeso e lo dice a ciascuno di noi, ricorda da dove sei caduto, ricorda, ho da rimproverarti di avere abbandonato il tuo primo amore. Quindi, ricorda da dove sei caduto, convertiti e compi le opere di prima. Se invece non ti convertirai, verrò da te e toglierò il tuo candelabro dal suo posto. Ah, vedi che il Signore risorto ama. E proprio perché ama, proprio perché ci ha lavati tutti nel suo sangue, attiva il dinamismo della conversione. Ci rimprovera di la schizofrenia che spesso abbiamo tra fede e amore. Colui che ha dato la vita per il mondo non sa che farsene di una fede che non sia amante dei fratelli, che non sia appassionata per questo mondo. Il Cristo dell'Apocalisse dà voce ai sentimenti, esprime passione e anche indignazione, come il Dio della Bibbia del resto, il Dio della Bibbia ha sentimenti, il Dio della Bibbia nell'Antico Testamento vediamo che si arrabbia ma anche che ha pathos, che è come un amante che non si stanca di cercare la sua sposa che invece lo rinnega, lo tradisce, ricordiamo come si esprime il profeta Osea, il Dio innamorato della Bibbia, che proprio perché innamorato rimprovera. Ebbene, alla chiesa di Laodicea, Gesù dirà, conosco le tue opere, cioè il tuo comportamento, il tuo stile di vita. E è uno stile per niente affascinante. Alla chiesa di Laodicea dice, conosco le tue opere, non sei né freddo né caldo, capitolo 3 dell'Apocalisse verso 15, e Gesù sembra dire Io non posso tollerare una Chiesa tiepida, sempre in bilico tra le mezze misure, che scende continuamente a compromessi, mi dà nausea, mi disgusta fino al vomito. Non sei né caldo né freddo e perciò ti rigetto. Verrebbe da obiettare, ma Signore, perché te la prendi tanto con la Chiesa tiepida? Guarda che altre chiese stanno oggettivamente in una situazione peggiore. Ad esempio, la Chiesa di Sardi. Alla Chiesa di Sardi, all'inizio del capitolo 3, è detto così, dice, così parla colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Conosco le tue opere, ti si crede vivo e sei morto, mamma mia, ti si crede vivo e sei morto, terribile, è una vitalità solo apparente, necrosi in atto. E tuttavia, sapete cosa mi colpisce? Che questa situazione di morte, nella quale si trova la Chiesa di Sardi, per il Cristo è, diciamo, meno peggio, provoca una reazione meno violenta della Chiesa di Laodicea, la quale non è morta, ma non è né fredda né calda. Perché la Chiesa di Laodicea, alla Chiesa di Laodicea è detto così, conosco le tue opere, tu non sei né freddo né caldo, magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. È terribile, eh? Paradossalmente, la Chiesa di Sardi, di cui Gesù fa una diagnosi terrificante, ti si crede vivo e sei morto, eppure quella situazione provoca una reazione meno violenta di quanto provochi la situazione di tiepidezza. E quindi mi viene da dire, ma perché, Signore, le nostre mezze misure ti danno il vomito? Perché? Mi sembra di sentire la risposta di Gesù. Ma perché io sono amante? Perché Gesù è fuoco. E poiché il Signore è fuoco ed è venuto a gettare fuoco sulla terra, ricordate, sono venuto a gettare il fuoco sulla terra come vorrei che fosse acceso, è Luca al capitolo 12, verso 49. E se Gesù getta sulla terra il fuoco e Dio è fuoco, e una poetessa Olga Sedakova dice solo nel fuoco si semina il fuoco, allora non può sopportare una chiesa che perde calore, che perde passione. Gli provoca disgusto l'autocompiacimento di una chiesa che si presenta ricca di valori e illuminata, sempre in grado di dare e mai di chiedere umilmente. Ti do un consiglio, dice il risorto alla chiesa di Laodicea, ti do un consiglio, ascoltiamolo questo consiglio. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco e abiti bianchi per vestirti e perché non appaia la tua vergognosa nudità e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li educo, ma senti qual è la sua pedagogia. Tutti quelli che amo, io li rimprovero. L'aveva capito anche Santa Teresa d'Avila, e dice, ma Signore, come li tratti male i tuoi santi e i tuoi amici? Dice, li tratto così, perciò ne hai pochi. sembra arguta Santa Teresa, ma questa logica dell'amante, ti consiglio di comprare da me collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Vieni alla mia farmacia, sembra dire, compra da me, sottoponiti alla mia terapia, ti darò il collirio giusto, quello che ti farà guarire e tornare a vedere chiaramente. Io tutti quelli che amo li metto in crisi e li educo. Sii dunque fervente nell'amore e convertiti. Ecco, Padre Vanni diceva così, vi leggo quello che scrive Padre Vanni nel suo libro L'Apocalisse, Ermeneutica, Esegesi, Teologia, pubblicato dalle edizioni Dioniani di Bologna. Commenta, l'enfasi posta sul io, che apre la frase, io tutti quelli che amo li metto in crisi e li educo, questa enfasi sull'io richiama l'attenzione sulla persona del risorto che sta parlando. È lui, scrive Padre Vanni, proprio lui e non altri che si comporta così. La sua pedagogia, allora, non è al fior di camomilla, questo lo dico io, non è al fior di camomilla, ma scuote, mette in crisi, fa prendere consapevolezza, ma è sempre ispirata da un amore struggente che vuole la vita e perciò chiama a conversione. E la conclusione del messaggio alla chiesa di Laodicea è bellissima. Dice, ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Bellissimo, io immagino che Padre Vanni ora è proprio pienamente assiso alle nozze e gli ha aperto la porta. Subito, e Gesù è venuto e sta cenando, stanno cenando insieme. Ma notiamo che Cristo si arresta alla porta e bussa. Non la forza la porta. La porta si apre solo dal di dentro. È come l'amato del Cantico dei Cantici. Qui torna proprio l'eco del Cantico dei Cantici. L'Apocalisse, in questo passo, ho citato il capitolo 3, il verso 20, ecco, sto alla porta e busso, viene in mente l'amato del libro dei Cantici dei Cantici, un tocco delicato, l'apertura della porta è presentata in collegamento con l'ascolto della voce, la voce dell'amato coldo di, l'inconfondibile voce dell'amato, quindi ecco sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce coldo di, lei dice l'innamorata del cantico, voce del mio diletto, eccolo viene, e poi busserà la porta, aprimi, amica mia. Quindi la porta si apre solo dal di dentro, è la porta del cuore, è la porta della nostra libertà. Se ciò accade, se la porta cioè si apre, è subito festa e intimità. E ci è dato di cenare con noi, di mangiare il frutto dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio, come leggiamo poi più avanti nell'Apocalisse. Allora, cosa c'è di più bello, cosa c'è di più gustoso di questo poter cenare con il Signore? Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui. Cenerò con lui ed egli con me, il vincitore lo farò sedere con me sul mio trono, come anche io ho vinto e siedo con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E questo è il ritornello con il quale termina ogni lettera. Ognuna di queste sette lettere termina proprio così. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, lo spirito del Cristo non si è azzittito, parla anche oggi, rivolge continui messaggi alle chiese e interpella ciascuno di noi. Quindi restiamo in ascolto dello Spirito, restiamo proprio in sintonia con lo Spirito, mettiamo l'orecchio sul cuore del Signore che ci parla e lasciamo appunto che lo Spirito ci dica quello che vuole dirci in questa serata anche attraverso la voce di Radio Maria. Chiedo agli amici della regia di mettere uno stacco musicale, così potete, se non avevate preso in mano la Bibbia, prenderla ora e ci ambienteremo poi, dopo lo stacco musicale, al capitolo 4 con la porta che si apre nel cielo e l'invito a salire lassù nel cielo. Un breve stacco musicale. Ecco, riprendiamo la nostra camminata attraverso l'Apocalisse. Abbiamo dato uno sguardo ai primi tre capitoli e ora solo rapidissimamente leggiamo l'inizio del capitolo quarto per ambientarci in alto e contemplare la storia alla luce di Dio. Poi vidi, ecco, una porta era aperta nel cielo. La voce che prima avevo udito parlarmi come una tromba diceva, sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito. È bellissimo questa porta aperta nel cielo e l'invito a salire lassù, cioè a contemplare la storia dall'alto. L'Apocalisse non è la presentazione dei disastri che accadranno, ma piuttosto, come Padre Vanni ama, la puntata, dicevo, è dedicata a lui, come ama sottolineare, è una lettura profetica della storia, una lettura dall'alto, quindi dal livello di Dio, e contemplare quello che accade, il senso delle cose che ci vedono coinvolti, il senso della nostra stessa storia, della nostra vita. Cosa vede il veggente? Subito fui preso dallo Spirito, ed ecco c'era un trono nel cielo, e sul trono uno stava seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto a diaspro e cornalina. Un arcobaleno simile nell'aspetto a smeraldo avvolgeva il trono. Attorno al trono c'erano 24 seggi. E sui seggi stavano seduti 24 anziani, avvolti in candide vesti con corone d'oro sul capo. Allora abbiamo qui una scena, anch'essa liturgica, perché questi anziani, tutti vestiti di bianco, anche questo è un numero simbolico, sono 24, 12 e 12, quindi rinviano al popolo di Dio le 12 tribù di Israele, il popolo di Dio dell'Antico Testamento e i 12 apostoli, il popolo di Dio del Nuovo Testamento. E diciamo che non solo c'è questa assemblea di vegliardi, ma abbiamo l'intera creazione che partecipa, ci sono i viventi, quattro esseri viventi che vengono a indicare la realtà del creato e abbiamo tutta una liturgia, i quattro esseri viventi che giorno e notte non cessano di ripetere santo, santo, santo il Signore Dio, l'Onnipotente, colui che era, che è e che viene. E ogni volta che questi esseri viventi rendono gloria, onore e grazie, i 24 anziani si prostravano e si prostrano davanti a colui che siede sul trono. Non c'è neanche bisogno di nominarlo. Colui che siede sul trono è Dio. il trascendente e vengono queste profonde prostrazioni e le corone gettate davanti al trono con inni di lode, di gloria. Tu sei degno, o Signore Dio, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, per la tua volontà esistevano, furono create e tuttora abbiamo questa meraviglia. Ora, il capitolo 5 ci presenta poi che colui che siede sul trono ha un libro, tiene nella sua mano destra un libro scritto da una parte e dall'altra, sul lato interno e su quello esterno, ed è un libro sigillatissimo, con 7 sigilli. E vede un angelo forte, il nostro Giovanni, che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli? Ma non c'era nessuno né in cielo, non lo si trovava, non si trovava nessuno né in cielo né in terra né sottoterra che fosse in grado di aprire il libro e di leggerlo. Perciò Giovanni il veggente dice: piangevo molto perché non fu trovato nessuno degno di aprire il libro e di guardarlo, di leggerlo. Uno degli anziani mi disse: non piangere, ha vinto il leone della tribù di Giuda. Allora, qui c'è un altro gioco di immagini, uno switch, potremmo dire, di immagini, perché ha vinto il leone, quindi cosa ci immagineremo di vedere? Il leone. E che vinca il leone, ci sta, no? Il leone della tribù di Giuda. Poi però dice: vidi in mezzo al trono un agnello. Vedete il contrasto? Sente la voce, sente una voce che dice: non piangere, ha vinto il leone della tribù di Giuda. Poi vidi che cosa? Vidi in mezzo al trono, circondato dai 4 esseri viventi e dagli anziani, un agnello, in piedi, come immolato. Come fa a stare in piedi se è sgozzato, ucciso? Ecco, Padre Vanni parlerebbe di una serie di simboli che vanno decodificati uno a uno. È un agnello in piedi, quindi come il risorto, sta in mezzo, come il risorto quando appare ai discepoli il giorno di Pasqua, la sera di Pasqua nel cenacolo, che entra a porte chiuse, è in mezzo, in piedi, in mezzo. Così l'agnello è ritto, in piedi, è in mezzo, ed è in mezzo a questa realtà del trono, ed è sgozzato però, è in piedi, vittorioso, ma come ucciso, immolato, ha 7 corna, dunque anche qui di nuovo il simbolo del settenario, non è un agnellino, è un agnello con 7 corna. Cosa servono le corna agli animali? Servono per combattere, vincere, ne ha 7, quindi alla pienezza della forza, ha 7 occhi, quindi alla pienezza della capacità visiva di penetrazione. E questi occhi sono, lo dice l'autore dell'Apocalisse, i 7 spiriti di Dio mandati su tutta la terra. Ebbene, è l'agnello sgozzato che sta però in piedi, quindi l'agnello, che è il Cristo crocifisso risorto, è lui che giunge davanti al trono e prende il libro dalla destra di colui che siede sul trono, e quando l'ebbe preso i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e coppe d'oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi, e cantavano un canto nuovo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e hai fatto di loro per il nostro Dio un regno e sacerdoti. Ecco, ritorna il motivo iniziale, un regno e sacerdoti per il nostro Dio. Dunque, vorrei a questo punto lasciare proprio la parola a Padre Vanni e leggervi quello che lui scrive a pagina 83 del suo libro Un'assemblea liturgica interpreta la storia. Il libro dai sette sigilli è strettamente collegato con Dio. L'autore ce lo presenta proprio nella destra di colui che siede sul trono. Ci dice che il libro, lui lo pensa come un rotolo che si avvolge, è tutto scritto, ma non è possibile leggerlo. È chiuso ermeticamente da sette sigilli e nessuno è in grado di aprirli. Il libro, come il trono di cui l'autore ci ha parlato prima, è un simbolo da decodificare. Qual è il suo contenuto? La Chiesa assemblea liturgica, pensa e riflette e arriva alla conclusione che il libro esprime con tutta probabilità il piano di Dio sugli avvenimenti e sugli uomini. Tutto è fissato e determinato da Dio. Nessun essere creato riesce a capire il contenuto del libro. La logica interna del progetto di Dio è inaccessibile, è trascendente. Nessuno era in grado né in cielo, né sulla terra, né sottoterra di aprire il libro e di leggerlo. E siccome il progetto di Dio scritto nel libro riguarda i fatti che ci interessano, sentiamo il peso di questa incapacità di lettura. La Chiesa sente questo peso fino alla tensione e potremmo dire quello di Giovanni, quel pianto, è il pianto disperato di ogni uomo che non riesce a interpretare la sua vita, il senso che essa ha, il valore degli eventi di cui si compone. Ma, continua Padre Vanni, c'è un rimedio a questo smarrimento disperato dell'uomo. Uno degli anziani dice a Giovanni: non piangere, il leone della tribù di Giuda, colui che discende da Davide, ha vinto, è in grado di aprire il libro e i suoi sigilli. E a questa promessa misteriosa la Chiesa assemblea liturgica si rianima, prende coraggio. Come si concretizza la promessa? La promessa si concretizza appunto quando l'agnello rompe i sigilli. Il progetto di Dio sulla storia, inaccessibile e illeggibile a livello di qualunque creatura, è dato da ora in poi in mano a Cristo. Sarà Lui ad aprirlo progressivamente, a rivelarne gradatamente il contenuto, impegnandosi a realizzarlo. Il progetto di Dio, con tutto ciò che esso comprende, persone, fatti, gioie, dolori, avvenimenti sociali e politici, diventa comprensibile solo alla luce di Cristo. E la Chiesa ne farà l'esperienza in tutto il decorso della seconda parte del libro, che noi non abbiamo qui il tempo di leggere, ma siamo grati a Padre Vanni che ci ha dato la possibilità, una chiave ermeneutica, quella di dire: questo libro sigillatissimo che solo l'agnello è in grado di disigillare, è lui in grado di aprire il libro, i suoi sigilli, e di aprirci così il senso della storia, il senso della nostra stessa vita. Dio sta guidando il mondo alla novità originaria. Ecco, e ci portiamo verso la fine dell'Apocalisse, perché il tempo a mia disposizione sta per finire, voglio lasciare un po' di tempo, di spazio anche alle vostre domande. Ecco, sto facendo nuove tutte le cose. Alla fine dell'Apocalisse abbiamo proprio un desiderio intenso di un rinnovamento radicale. Dio sta guidando il mondo alla novità originaria. Scrive padre Vanni che i germi attuali di bene prevarranno sul male e nel quadro della novità realizzata da Dio c'è un altro aspetto importante, il superamento del male di adesso. Tutto ciò che in questa prima creazione costituisce un peso, una difficoltà per l'uomo, è sentito negativo anche da Dio. Quando egli avrà realizzato davvero tutta la sua opera, non ci sarà più il lamento straziante di chi è vittima della violenza. Cesserà il grido dell'oppresso che vede calpestati i suoi diritti. Anche la fatica fisica e il travaglio scompariranno del tutto. E allora leggiamo cosa appunto dice l'autore. Udì una voce grande proveniente dal trono che diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini, metterà la sua tenda insieme ad essi e Dio asciugherà ogni lacrima». Mi piace leggere il capitolo 21, quindi questa Gerusalemme celeste, questa creazione nuova. «Guarda, e vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi e il mare non c'era più». Il mare rinvia al male, è simbolo del caos primordiale. E questo mare, il caos, ogni sorta di male, scomparsi, non c'era più. «Vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta, come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli, Dio, abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate». E colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». Bellissimo, è la nostra speranza, è proprio il messaggio che padre Vanni ha sottolineato e cercato di comunicare in molti modi durante le lezioni, ma anche in conferenze, in meditazioni, in esercizi spirituali. Lo spirito che parla alle chiese, l'impegno di decifrare il messaggio complesso dello spirito arriva al vertice quando la Chiesa impara lo stile dello spirito e si pone in perfetta sintonia con lui. Lo spirito e la sposa pregano insieme. Lo spirito e la sposa dicono: vieni, Maranatà. È la conclusione. Lo Spirito ci porta alla luce di Cristo. Ed ecco che, con un passaggio letterale spontaneo, senza bisogno che l'autore lo espliciti, interviene nel dialogo Cristo stesso, che parla in prima persona. «Ecco, verrò presto. Beato colui che ascolta, che mantiene, che sa custodire i discorsi della profezia di questo libro». Cristo è presente, prepara con la Chiesa il futuro. «Ecco, verrò presto e la mia ricompensa sarà con me. Darò a ciascuno secondo le sue opere. Sono io la A e la Z, il primo e l'ultimo, il principio e la fine». Niente potrà sfuggire a Cristo. È il primo e l'ultimo, l'inizio e la fine. Noi ci troviamo in mezzo. Ma Cristo continua: beati coloro che lavano le loro vesti in modo da poter avere accesso all'albero della vita ed entrare attraverso le porte nella città. Il cristiano non si dovrà perdere d'animo, commenta Padre Vanni, contrapposto anche violentemente alle categorie del male, ha a sua disposizione il cristiano tutta l'efficacia della morte e della risurrezione di Cristo. Immergendosi nell'energia del risorto, anche la Chiesa si purifica e può tonificarsi in continuazione. Ha il coraggio di guardare all'aldilà che gli appartiene e che gli appare un di più, all'albero della vita che sarà suo, e sua sarà anche la Gerusalemme celeste. È una prospettiva affascinante che solleva e libera. E continua nel suo commento il nostro caro padre Vanni, che ora è nella Gerusalemme celeste, dice così: Gesù è soprattutto il nostro futuro. Siamo ancora nel crepuscolo del mattino. Il giorno pieno sarà la realizzazione di Cristo in tutto e tutti. E intanto Gesù significa speranza, slancio, freschezza e gioia, coraggio di rischiare, impulso a rimetterci all'inizio di ogni giorno in cammino verso le vette azzurre del suo amore, saltando i crepacci delle nostre depressioni, illuminati e guidati dalla sua luce. Bellissimo, questo commento, queste parole di Padre Vanni. Gesù significa speranza, slancio, freschezza e gioia, coraggio di rischiare, impulso a rimetterci ogni giorno in cammino verso le vette azzurre del suo amore. Per noi è sempre pre-mattino, ma è il mattino di Pasqua, e così la Chiesa è tra il già e il non ancora. Noi Chiesa viviamo nel nostro presente storico, in un mondo tanto ingiusto, sono sempre parole di Padre Vanni, in un mondo tanto ingiusto e tuttavia sovraccarico di vecchio. Si ha come la sensazione di immensi spazi vuoti che solo la presenza di Cristo potrà riempire. E anche a livello personale, l'assemblea ecclesiale sa di amare Cristo, ma si scopre ancora in cammino. Vorrebbe amare meglio e di più, e non è così anche per ciascuno di noi. Anch'io vorrei amare molto meglio e molto di più il Signore. La presenza di Gesù diventa allora un'aspirazione anche forte, lo si vuole, ci si sente spinti, sollecitati, quasi in uno spasimo d'amore, sollecitati dallo stesso Spirito di Cristo. Lo Spirito e la Sposa dicono: vieni. L'invocazione pressante va ripetuta quasi all'infinito. Lo Spirito e la Sposa dicono: vieni. E chi ascolta, lo Spirito è invitato a dire con lo Spirito: vieni. Chi ascolta dica: vieni. Interviene il lettore. La tensione verso una venuta di Cristo a livello sociale e personale che diventi presenza, può trovare uno sbocco concreto proprio nell'assemblea liturgica. Giovanni lo sottolinea ulteriormente, insistendo sul messaggio che ha trasmesso, ma l'attenzione è al presente, il dono è già attuale, e noi facciamo esperienza di quel vieni, vieni Signore Gesù nella Eucaristia, nella celebrazione liturgica, e al centro della celebrazione liturgica noi diciamo: annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Maranatà, vieni Signore Gesù. Quindi, a contatto con la concretezza della vita, conclude Padre Vanni, troveremo in tutti gli aspetti della realtà un di più un meglio possibile. Sentiremo la tensione tra il già e il non ancora. Verrà allora spontanea e si farà insistente l'invocazione «Vieni, Maranatha», ma porteremo sempre nel cuore una parola che nonostante tutto e tutti, talvolta anche nonostante noi stessi, ci spingerà a continuare e ci farà coraggio. Sì, vengo presto. È la conclusione del libro dell'Apocalisse, è la conclusione anche di questo commento di Padre Vanni, l'assemblea liturgica interpreta la storia. Ecco, sono contenta di avere dedicato questa puntata al grande maestro dell'Apocalisse e un caro amico che ci ha lasciato proprio in questi giorni, ma che ora nella celeste Gerusalemme può godere di questa parola che ha amato, studiato, insegnato e che ora vede faccia a faccia il Signore Gesù, l'agnello che è il crocifisso risorto, l'agnello a cui va l'onore, la gloria nei secoli dei secoli. Amen. A voi il tempo per qualche risonanza, per qualche domanda.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera.
Mi chiamo Anna e parlo dalla provincia di Venezia. Volevo chiedere una particolare sulla lettera alla chiesa di Laodicea, che mi ha colpito molto, il discorso della tiepidezza. E sì. Poi la risposta, il consiglio che ha dato Gesù, e dice... rivolgetevi a me per prendere oro fino, oro colato. Allora, secondo me, vorrei che mi dicesse, potrebbe essere questo rivolgetesi per prendere oro, è come con la preghiera si riesce a superare la tiepidezza, è questo? Vorrei sentire da lei un consiglio pratico sulla risposta.
Grazie Anna, anzitutto perché sei stata molto attenta, ho insistito appunto su questa tiepidezza che provoca una reazione tanto forte nel Signore Gesù, no? Non sei né caldo né freddo, fossi freddo o caldo, ma siccome sei tiepido sto per vomitarti dalla mia bocca. E questa chiesa si autoesalta, potremmo dire, no? Si compiace, sono ricco, ma non sai invece, dice il risorto, di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco. Ti consiglio di comprare da me oro purificato dal fuoco. Ho riletto il passaggio per chi magari si mette in ascolto in questo momento e non ha presente. Oro purificato dal fuoco. E quindi l'oro purificato dal fuoco, che cosa è? È oro puro, che ha lasciato cadere tutte le scorie, per diventare ricco. Vale a dire, tu Anna lo hai legato alla preghiera, e certamente la preghiera autentica, la preghiera genuina, ci aiuta se non altro a fare verità nella nostra vita, e quindi... a mettere ordine, a uscire dalla tiepidezza, certo, ma comprare da Gesù questo oro purificato dal fuoco per diventare ricco, e poi aggiunge abiti bianchi per vestirti, collirio per ungerti, per cui io dicevo vieni alla mia farmacia, è più che la preghiera. Ti consiglio di l'autenticità del Vangelo. ti consiglio di uscire da questa ipocrisia, da questa tiepidezza, dandoti proprio una scossa. L'oro puro è la parola del Signore, è la vita autentica, la vita purificata anche dalla sofferenza. Quindi, certo Anna, la preghiera, ma una preghiera in grado di trasformare con la grazia del Signore la esistenza e renderla anch'essa bruciante, accesa, ecco, luminosa. Grazie Anna. Pronto?
Oh, pronto, buonasera, sono Alberto da Pisa. Scusi la domanda, forse non pertinente. Brevemente, se a volte uno non ha proprio punta voglia di pregare, e la preghiera sarebbe proprio, oltre che tiepida, proprio forzatissima e peggiora le cose. E cosa consiglia? Autodisciplina, imposizione? Un consiglio. Grazie, ascolto per radio.
Caro Alberto, la preghiera non è semplicemente quando si ha voglia di pregare. La preghiera dovrebbe essere un dialogo con Dio, e quindi se tu non hai voglia di pregare, anche digli: senti caro Papa, io non ho voglia di stare, di dirti, però siccome sono in un momento di tiepidezza, lo legavi a questo, di aridità, voglio proprio anche semplicemente stare in silenzio, dedicarti del tempo, e posso aiutarmi a pregare utilizzando le preghiere della Bibbia, bellissimi salmi o questi inni dell'Apocalisse che troviamo. Tu sei degno di ricevere onore, gloria e potenza, tu hai lavato i miei peccati nel tuo sangue. Quindi pregare non è solo chiedere al Signore le grazie o benedirlo quando abbiamo voglia, ma è mantenere con Lui un dialogo nella situazione concreta in cui ci troviamo, e quando non abbiamo parole, utilizzare le parole dei grandi oranti. Il Gesù stesso ci ha insegnato una bellissima preghiera, il Padre Nostro, quindi la disciplina e la punizione non serve, servirebbe semplicemente calmarci interiormente e dire lentamente: Padre che sei nel cielo, cioè nella trascendenza tua, venga il tuo regno, e avanti. O appunto prendere qualche bella preghiera della Bibbia, i salmi sono stupendi, o gli inni, i cantici dell'Apocalisse. Padre Vanni ha sottolineato così bene la dimensione liturgica dell'Apocalisse. Grazie. Pronto?
Buonasera, sorella Elena. Sono Giovanna e chiamo da Palermo. Dato che ha già risposto alla prima mia domanda, gliene chiedo un'altra. Dice qui che io quelli che amo li, in questo momento, li metto alla prova e li castigo. No, castigo, dice proprio nella Bibbia di Gerusalemme. E allora che senso ha? Mi hanno detto sempre che Dio non castiga. E come dobbiamo metterla sta cosa? Io quando faccio catechesi di battesimo non lo dico mai, io castigo, perché non potrei. Già le persone non credono, non hanno una preparazione, ma se io dico io castigo, e allora qualsiasi cosa arriva a loro è perché Dio li ha castigati. E allora vorrei sapere un suo pensiero, grazie.
Prego, grazie, tu hai toccato appunto una parola che oggi occorre effettivamente intendere bene. Allora, quello che dobbiamo slegare è attribuire a Dio certe situazioni. Ad esempio, arriva un terremoto e Dio che ci castiga. Arriva un'alluvione e Dio che ci punisce e ci castiga. No, questo non va fatto. Non c'è questo. Accade un incidente e Dio che ci castiga. non va fatto questo tipo di lettura, neppure l'Apocalisse invita a fare questo tipo di lettura. Ma cosa significa che quelli che amo io li castigo, li rimprovero? Va compreso questo dentro la dinamica d'amore che farebbe una mamma, un papà per il suo figlio. Forse che una buona mamma, un buon papà, non usa anche il rimprovero con il suo figlio, non usa un castigo, ma non significa flagellarlo, non significa, vuol dire che io non faccio orecchie da mercante, non sono indifferente. Se tu ti comporti male, io ti correggo, e quindi il castigo come correzione, perché voglio il tuo bene, perché voglio in tutti i modi salvare il meglio di te, mi stai a cuore, sei il mio tesoro, e mi sei così prezioso che io ti castigo, nel senso che ti rimprovero e anche sì, ti punisco per il bene. Quindi va compresa nel contesto questa affermazione, va compresa soprattutto in chiave di amore di un padre appassionato, di una madre appassionata, di uno sposo appassionato per la sua sposa. E in questa dinamica dell'amore noi lo comprendiamo, perché è quello che facciamo anche nel contesto di una famiglia, dove il rimprovero, il castigo è proprio per la educazione. Quindi il padre che ama il figlio lo rimprovera e lo castiga al fine del bene, no? Non andiamo poi ad attribuire a Dio tutto quello che capita in termini di castigo, mi ha punita, ecco, questa malattia è perché ho fatto così. No, Gesù stesso ci ha insegnato a slegare le cose. Quando c'era quel cieco nato cieco dalla nascita, i discepoli gli dicono: chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù dirà, e siamo al capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, né lui né i suoi genitori. Smettetela di legare la malattia, la sofferenza con la punizione o il peccato. Ma il senso del castigare, cioè del rimproverare, a scopo terapeutico, a scopo potremmo dire della salvezza piena, è la logica dell'amante, la logica di un Dio che non si rassegna a perderci e le usa tutte, le buone e le cattive, pur di averci, pur di raggiungere il meglio di noi. Allora io ringrazio Giovanna, spero di aver dato una chiave di lettura soddisfacente. Il tempo a nostra disposizione è concluso. Grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.